Per quanto riguarda noi invece continuiamo con questa lunga maratona, insomma, le compagne oggi tantissime, abbiamo parlato un po' di tutto, e tante voci di lotte, e tante le voci delle compagne, delle donne che ancora fanno tanta lotta, perché questo, insomma, bisogna anche ricordarlo. E noi abbiamo voluto invitarne qui una, parliamo di Maria Edgarda Marcucci, che d'ora in poi chiameremo Eddie, perché ha fatto, insomma, è uscito da pochissimo, dal 1 marzo, il suo libro che si intitola Rabbia, proteggimi, dalla Val di Susa al Kurdistan, storia di una condanna inspiegabile. La condanna inspiegabile ad Eddie è quella della sorveglianza speciale, di cui però arriviamo dopo. Il libro, insomma, è un libro molto intenso, molto bello, che in particolar modo racconta della lotta che Eddie ha abbracciato, che è quella delle femministe curde, ed è proprio da loro che io volevo partire. E innanzitutto, beh, ringrazio Eddie per essere qui con noi e per parlare un po' di femminismo internazionalista nella storia delle donne e delle femministe, soprattutto, insomma. Poi, presentando questo libro sull'8 marzo, secondo me è molto facile e bello ricordarlo. Sono state sempre tanto internazionaliste. Già nella metà dell'Ottocento le italiane, tante italiane, avevano dei collegamenti, per esempio, con le americane e con le inglesi, a dei livelli che noi quasi ci sogniamo, no? Che sembra che solo i social network permettono questo. E invece no, nel senso che l'internazionalismo femminista c'è sempre stato. Tu in particolare racconti in questo libro, hai abbracciato quello delle compagne curde, che del femminismo e della rivoluzione femminista hanno fatto la loro liberazione, la liberazione anche di una terra.
Sì, allora, anzitutto ciao a chi è all'ascolto e ciao alle mie compagne di redazione in questo momento, grazie di avermi con voi. E mi dai subito un assist per mettere a tema una delle questioni che per me sull'internazionalismo è anche più interessante sviscerare, diciamo, in evalti nell'amicizia, e questo, no, anche le differenze, no? A noi viene spontaneo parlare di femminismo quando pensiamo al Kurdistan, perché quello è il nostro linguaggio delle nostre lotte. Io non uso mai questa espressione, per esempio, e mi piace dibattere questa cosa, perché appunto, perché non è una correzione, per me è una condivisione di postura e pratica che ho scelto, ovvero non solo perché non ho mai sentito parlare dalle compagne stesse in questi termini di femminismo curdo, ma anche perché per me più diciamo le cose vengono posizionate, situate e anche ridimensionate in qualche modo, e più sono potenti, perché ci restituiscono un'immagine di varietà, di ricchezza, veramente differenze. Quindi appunto quello delle donne in Kurdistan è un movimento di liberazione che non si definisce femminista, e che io ci tengo a non definire tale, anche perché poi invece quella del femminismo è anche, anzi, dei femminismi, no? È un'avventura anche un po' specifica, che parte da determinati luoghi. Allora, per non cadere, diciamo, nel maschile universale, ma in gonnella, che credo sia qualcosa che tutte quante, diciamo, cerchiamo di decostruire nelle nostre vite costantemente, mi piace sempre dibattere sul mettere in discussione questa cosa e sul riflettere sul nostro automatismo, che a definirlo così, che per me ha come tutto un'ambivalenza, nel senso che sicuramente abbiamo introiettato i valori marci del mondo patriarcale, eurocentrico, orientalista, suprematista bianco da cui veniamo, e quindi probabilmente c'è anche una verve in qualche modo civilizzatrice che condividiamo e che della quale dobbiamo metterci, diciamo, sulla quale bisogna mettersi in guardia. E poi c'è un altro lato per me, che è quello che invece mi piace seguire e nutrire discutendo questa cosa, che è quello del sentirsi parte di un'unica lotta, che è per me una realtà concreta, non solo nel mio specifico percorso di vita che ho attraversato, insomma, dalle lotte in questo paese vengo e ho attraversato, ho avuto l'onore di partecipare anche a quelle, diciamo, che camminano concretamente con il mio corpo in Kurdistan, e per me appunto si sono così messe a fuoco tante differenze, perché veramente c'è un corpo a corpo con quello che è la cassetta degli attrezzi femminista, un usarla, un tararla sul proprio contesto che è diverso, e quindi appunto ci sono delle differenze, ma c'è veramente anche per me impressa nell'esperienza, nella memoria, diciamo a qualunque livello della mia persona razionale e non, la continuità tra veramente quelle che sono le lotte qui e quelle lì, senza voler mettere sullo stesso piano contesti che sono assolutamente diversi e che, ripeto, hanno anche delle scelte teoriche a volte, che seguono piste diverse, ma che partecipano di uno sforzo comunque collettivo che, più si riconosce come simile da una parte all'altra del mondo, più si intende che c'è una linea di conflitto che attraversa tutto il globo, una linea del fronte veramente di battaglia a questo sistema che sicuramente in alcuni luoghi è guerreggiata come in Kurdistan, e quindi molto più pesante e più avanzata anche come lotta, perché sicuramente, ecco, quel che facciamo qui ancora non gode di quella forza, ma ci appartiene nei termini in cui c'è una generosità di questo movimento che ci ha messo anche a disposizione, no? Quella forza, quel traino, quanta ispirazione, quanto immaginario hanno nutrito in tutto il mondo le YPG, anche in donne che magari, per esempio, ecco, dal femminismo nostrano non erano mai state particolarmente incuriosite in nessuna delle sue tantissime sfaccettature. Quindi appunto penso che parlare oggi di internazionalismo delle donne, internazionalismo femminista, transfemminista, di lotte delle donne come diciamo punto più avanzato della resistenza a un sistema di dominio globale, sia quanto mai necessario, e che soprattutto sia importante condividere tutte le esperienze, di cui la mia è solo un pezzettino, che hanno, diciamo, che tracciano questa traiettoria nella loro vita. Io parlo di Elin Karac, cioè Anna Campbell, ecco, pensare alla sua storia politica per me è assolutamente un punto di partenza fantastico per ragionare di queste cose, perché è proprio, vediamo una donna inglese che si unisce alle YPG proprio da esattamente il sentimento di cui parlavo prima, dicendo quelle sono anche le lotte per cui io sto diciamo impegnandomi sul mio territorio, l'avanzamento di quella lotta lì non può far altro che trainare e dare forza anche a tutto quello che si muove nel resto del mondo che ne condivide il valore.
Sì, ti dicevo questo perché quando hanno, nel 2014, hanno proclamato la Rojava, eccetera, le donne, le compagne, insomma, del Kurdistan hanno chiamato le femministe europee a fare un incontro, no? Allora, noi ci abbiamo fatto anche un libretto con la radio e siamo andate. In realtà, loro la domanda che ci fecero era: cosa fanno le femministe in Occidente per noi? No? Che cosa, poi vabbè, lì c'è stato poi tutto un discorso anche molto avanzato sul lesbismo e anche sulla ricostruzione, su come loro stavano, avendo abbattuto uno Stato, cioè avendo deciso che la forma Stato, insomma, si parlava del confederalismo democratico, quindi l'uscita anche con Ocalan della questione della nazione e via dicendo, su come ricostruire anche un mondo non basandolo sul concetto di Stato, e questo valeva per esempio tanto il dibattito sulla violenza e via dicendo. Comunque questo è tutto un altro discorso che poi mi piacerebbe un giorno, insomma, lo potremmo anche fare su una società, appunto, su che vuol dire l'internazionalismo anche tra le donne, le compagne, cioè per chi pensa che comunque il patriarcato e una forma di dominio sulla questione di genere è comunque insita nelle proprie lotte, no? Cioè comunque quella del Rojava, non a caso, insomma, viene da loro portata, tanti valori sul sessismo sono stati portati avanti, e penso che sia anche il motivo per cui, insomma, tu nel libro lo dici, tu lo fai dire anche, insomma, ai tuoi compagni, a chi è, la questione appunto di una liberazione generale che parta soprattutto dalla forma di sfruttamento maggiore, che è quella, insomma, patriarcale, maschilista, eccetera, è sicuramente un input importante, no? In quello che è successo, cioè, che ha anche animato un immaginario e ha ridato anche, secondo me, molta forza in realtà alle donne in Occidente.
Assolutamente sì, ma infatti quello che tu dici secondo me è fondamentale nei termini in cui comunque È importante secondo me confrontarsi con il confederalismo democratico come proposta e organizzazione della società, come sistema politico, ma è assolutamente è urgente tanto quanto conoscere quella che è l'ideologia che l'ha partorito, e uso partorire non a caso, dato che comunque l'ha sintetizzato in scrittura un uomo, nel senso che c'è un rovesciamento di quello che è un assunto storicizzato della cultura comunque anche socialista rivoluzionaria, nel senso che sappiamo che è sempre stata una tensione aperta in tantissimi movimenti quella della liberazione delle donne come conseguenza della liberazione della società, e quindi se vogliamo riassumerla in dei leitmotiv, ovviamente facendo torto, quindi non è una banalizzazione, però si diceva la libertà delle donne arriverà con
dopo
la rivoluzione
dopo la lotta di classe.
Sì, no, poi io vorrei andare anche oltre, però sì,
è dopo stato... la rivoluzione, comunque dopo la rivoluzione,
esatto, facciamo un po' di tutta, mettiamo nel mucchio, e dopo la rivoluzione porterà alla liberazione delle donne.
Certo.
Quella che c'è è partita dal Kurdistan, è un movimento e una rivoluzione oggi in piedi che parte dall'assunto rovesciato: senza liberazione delle donne non è possibile una rivoluzione sociale.
Anche perché c'era chi diceva, e qui le compagne mi possono anche correggere, che comunque il primo anche sfrutta, nel senso che anche quella sulle donne è una lotta di classe, cioè la classe, perché qui si parla anche della questione di lavoro, di un determinato lavoro che le donne fanno, quindi rientra in una lotta di classe che è la classe maschile dominante, che in realtà sfrutta un'altra classe che è quella delle donne, perché è sul lavoro che stiamo parlando, cioè qui si parla di sfruttamento di un determinato lavoro, di un ambito privato rispetto a un ambito pubblico e via dicendo. Quindi è ovvio che anche in questo senso tutta la questione socialista, tutta la questione rivoluzionaria, non è che anche le femministe, le compagne eccetera sono partite da quegli assunti, non è che il nostro background è un altro più astratto.
Ma certo, noi leggiamo, almeno spero che chiunque all'ascolto l'abbia letta, però Silvia Federici, allora l'analisi comunque di Dalla Costa, Federici, insomma nomi che a questi microfoni vengono ripetuti spesso per fortuna, parte proprio da l'affermare il lavoro riproduttivo in quanto tale. Se vediamo l'analisi su la cosiddetta società naturale del neolitico che fa Ocalan, parla di un disciplinamento feroce e violento di un lavoro riproduttivo che appunto però è a tutti gli effetti ciò di cui la comunità poi va avanti e materialmente, e sappiamo anche che quello capitalistico è sì un modo di produzione, ma è una civiltà, è anche un modo di pensare, è anche un modo di organizzare le relazioni. Allora, io adesso mentre tu parlavi riprendevo la dichiarazione del Kejeke, che è il consiglio esecutivo dell'Unione delle Comunità del Kurdistan, quindi non è il movimento delle donne, perché il movimento delle donne, appunto, dici bene tu, c'è un'analisi che parla delle donne come prima classe oppressa e prima nazione colonizzata, quindi l'autonomia delle donne viene praticata costantemente. Ecco, una dichiarazione di quello che è invece un organo che ha una copresidenza, quindi misto, comincia con: sulla base della convinzione che la liberazione delle donne garantirà la liberazione di tutte le persone oppresse dell'umanità, accogliamo con favore le lotte di tutte le donne. Sottolineiamo ancora una volta che noi, come movimento di liberazione del Kurdistan, saremo sempre dalla parte delle donne. Allora, direi che appunto, come dicevi tu, c'è un assunto veramente a monte su il ruolo, sull'oppressione delle donne intese appunto storicamente e socialmente da questo movimento come classe. Secondo me è una una teorizzazione veramente innovativa, che ci chiama la riflessione. Ecco, secondo me è come dal Kurdistan si è operato, per me un grosso rispetto, e si è dato veramente tanto valore a tutte le esperienze rivoluzionarie che ci sono state, anche quelle che magari sono andate ben lontano dalla propria intenzione iniziale. Ecco, le si è prese tutte molto sul serio, si è fatto una...
Certo, perché in Kurdia studiano.
Esatto,
cioè nel senso, ci sono,
esatto,
le accademie, io comunque ci sono stata, Ed è stato bellissimo, nel senso, vedere per la prima volta, almeno nella mia vita, se non quando ero piccola, ma perché io vengo da una famiglia molto comunista, per cui c'era un indottrinamento abbastanza serrato a casa mia, insomma, si poteva sfuggire molto poco, e sia, insomma, in tutta la mia famiglia, comunque c'è una scuola, cioè tu vai nell'accademia, c'è l'Accademia dei Mestieri, se tu vuoi, però c'è l'Accademia dove tu studi, loro appunto cercano di ricostruire la storia delle donne, ma che non è la storia delle singole donne, che è quello che a me appassiona di più, mi piacerebbe, voglio farci delle trasmissioni su questo, ma è la storia del genere umano vista come una storia di oppressione, in cui l'oppressione maggiore è quella sulla donna, sulle donne.
Sì, infatti è anche ricostituire, no? Cioè combattere questa cosa non solo puntando il dito e riconoscendo le trame di questa oppressione, ma anche creandosi degli spazi autonomi, dei saperi, certo, autonomi, la genealogy, no? La scienza delle donne come veramente proposta di un cambio epistemico, cioè un paradigma epistemologico completamente diverso, in cui tra teoria e pratica sono sempre insieme, perché pensiamo adesso a ricostruire la storia della Siria a partire dalle accademie di genealogy, e quindi mettere al centro e partire anche non solo accogliere al tavolo, ma dare un ruolo fondamentale a dei saperi che altrimenti non ci arrivano in nessun modo, non solo non vengono riconosciuti, ma proprio si perdono, perché nel momento in cui magari una donna, che la voce di una donna che vive in un villaggio dell'area di Deir ez-Zor, nella migliore delle ipotesi, forse, se proprio è, ce l'avremmo mediata da una ricercatrice freelance che va là, baracca e burattini, nella intervista, cioè, per carità, è un simpaticissimo sforzo, ma c'è sempre quel paradigma poi oggettificante, no? Di chi in realtà poi invece racchiude un sapere che non sarebbe da mettere sotto una dietro teca di vetro, certo, diciamo, da osservare, ma con cui sarebbe importante invece costruire veramente delle basi diverse per un ragionamento, e quindi anche scardinare quelle griglie con cui guardiamo il mondo, che è nostro malgrado abbiamo introiettato. Cioè, sappiamo, insomma, quando parliamo di femminismo, in certi luoghi parliamo di una scelta di vita, parliamo di una postura, parliamo di anche veramente piccole cose che accadono tra le pieghe del quotidiano, non di per forza battaglia campale o la giornata.
Certo, poi quel quotidiano è la parte più importante.
Esatto, infatti lo sciopero, cioè non una di meno, che ragionamento ha fatto? Lo sciopero come processo, e questa è una cosa che a me diciamo parla molto forte, perché penso sia vincente, sia per il ragionamento che dentro all'assemblea di NUDM si è fatto, ma anche perché, guarda caso, quando si parla di rivoluzione, della cosiddetta rivoluzione delle donne, ecco, questo movimento di liberazione intende la rivoluzione come un processo, cioè c'è un anniversario, ma perché sono importanti le ritualità collettive, è importante celebrare anche lo sforzo continuo che si fa, ma la rivoluzione è ogni giorno, è tutto quel che si fa per cercare, no, di costruire un'alternativa.
Allora, poi ritorniamo sul Rojava e sulle donne. Tu hai citato Non una di meno, quindi nel libro tu citi anche Non una di meno, no? A un certo punto parli del corteo bellissimo a cui, insomma, noi siamo andate, che è quello che c'è stato a Verona contro questo brutto convegno sulla famiglia, tra cui, insomma, i vari personaggi in cui, vabbè, tu citi, ovviamente c'è stato tutto a quell'ora, a quel momento c'era tutto il ministero.
Fai
Salvini,
il nome del nome de merda c'era.
Infatti, di tutta una galassia di questo asse, anche, insomma, un po' americano, russo, italiano, perché lì c'era veramente l'asse, insomma, ricordiamo anche la certosa di Trisulti con Bennett, insomma, come si chiama, con Bannon, grazie, scusate, qua io oggi sono stanchissima, comunque con Bannon, piuttosto che invece alla cosa sulla famiglia, insomma, c'era il demografo russo Antonov, cioè, diciamo, gli uomini si uniscono nel mondo, si sono lì uniti nel mondo per dettare le leggi sui nostri corpi e sulle nostre vite, eccetera. Per fortuna, insomma, c'è stata una grossissima manifestazione, per me una delle più belle negli ultimi anni che mi ricordo, e tu eri lì
insieme a un altro 100.000 persone più o meno.
Tu lo racconti nel libro, di questa potenza anche, no? Di una città insomma, anche faticosa come è Verona per le donne, per le compagne, per tutta la comunità LGBT, per gli antifascisti, insomma è una città abbastanza faticosa. E invece
sì, pensavano di giocare in casa, diciamo, non era scelta a caso sicuramente, anche perché poi io di questo anche parlo nel libro, perché penso che appunto sia importante anche unire i puntini, no? Cioè le stagioni mediatiche sono sempre più corte, ma anche la nostra memoria non è che scherza, quindi bisogna secondo me esigere vicendevolmente un po' di capacità di prospettiva, anche perché penso che sia, diciamo, non sapersi immaginare da qui a 10 anni è una di quelle cose che questo sistema patriarcale capitalista ci ha levato, cioè con la precarietà di vita e, diciamo, lavorativa anzitutto. E quindi insomma per me l'esercizio di memoria è veramente importante, non a livello testimoniale ma veramente per tessere un filo rosso che è poi la nostra storia. Allora lì c'è la storia di questo, appunto, del congresso delle famiglie, che è una roba agghiacciante, c'è la storia di degli uomini che hanno fondamentalisti religiosi di varia sorta, io così li definisco, certo. Rivendico di definirli
planetari,
esatto, e che cercano di attaccare il corpo delle donne, di, diciamo, garantirsi quello che è un diritto che si sono violentemente arrogati, che è appunto di poter decidere cosa possiamo fare e non fare con il nostro corpo. E, e io ci tenevo a raccontare invece la storia del nodo di, certo, Non Una di Meno Verona, che invece è stato veramente per me importante, anche perché veramente una città ostile in cui si cercava, prima del congresso delle famiglie, si è cercato con una circolare regionale di impedire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Diciamo, le proteste sul territorio e la mobilitazione chiamata da Lucompagno di Verona sono state vittoriose, perché quella circolare non è passata, e allora a quanto pare, diciamo, si è rincarata la dose, no? La volta dopo si è arrivati con la fanfara del fondamentalismo religioso contro la scelta, e quindi vai al forum delle famiglie. E per me quella è stata qualcosa di fantastico, nel senso che veramente è stata una giornata che rientra in quella che è una visione che io condivido con tante altre persone, che faccio mia su quest'epoca, sul protagonismo delle lotte delle donne e il suo essere messo a tema anche in quanto tale, perché assolutamente, cioè, non è che quando questa questione non veniva, diciamo, narrata così tanto e dettagliatamente, non c'erano le donne nelle lotte, anzi, però insomma è importante che venga messa a tema così. E quindi in Italia arrivava a compattarsi un fronte fascio destrorso di varia sorta, che comunque è in tutta Europa, nel senso sono stati gli anni, appunto, Salvini, Le Pen, Orban, sappiamo come sta andando in questi anni, quindi sovranismi vari ed eventuali, insomma, e, cioè destrorsi di fascio leghisti, cioè, insomma, abbiamo le definizioni che si possono usare, le sono colorate tante, però lì l'unica, diciamo, questo fronte abbastanza compatto in Europa avanzava e cercava di veramente mettere una bandierina su un luogo che cadeva nel nostro territorio nazionale, diciamo, e c'è stata veramente una mobilitazione che anche ha usato tutta la potenza di una rete politica così capillare come quella di Non Una di Meno, perché appunto le forze sul territorio erano determinate, erano efficaci, ma di certo non erano abbastanza per sostenere un corteo che aveva quasi più degli abitanti della città, cioè, non so. E quindi c'è stata una potenza collettiva che si è messa in atto, e quella avanzata è stata comunque respinta, se non, diciamo, non tanto quanto avrei voluto, perché io il mio sogno, per esempio, era entrare dentro alla Gran Guardia e lanciargli i feti di plastica che avevano loro in faccia, però comunque questo, appunto, ognuna di queste cose è un passo che si fa insieme, e questa cosa per me faceva eco al fatto che c'è un fronte ancor più ampio, diciamo, di cui il forum della famiglia non è direttamente contiguo, ma comunque è una stessa clac, è uno stesso blocco di potere, e che è appunto quello della la civiltà patriarcale capitalista.
Certo, c'è un ordinamento comunque,
esatto,
no?
Cioè, e dall'altro lato, cioè, mentre in Italia nel piccolo su una cosa così comunque rispondevano una di meno, lo faceva per me sulla scia del fatto che in una cosa così grossa che riguardava tutto il mondo come l'ISIS o una guerra che coinvolge ogni potenza mondiale come quella in Siria, il fronte di resistenza più compatto ed efficace erano le YPG. Allora per me questo era una continuità, è una continuità tutt'altro che casuale, anzi appunto sì, Ocalan disse prima del cambio di millennio che questo sarebbe stato il millennio delle donne. Io ho incontrato tante compagne che avevano letto, diciamo, magari ai tempi questa dichiarazione, dicevano vediamo, che oggi dicono assolutamente sì.
Infatti, ritorniamo in Siria. Allora, tu, diciamo, nel libro parli, appunto, il titolo è Storia di una condanna inspiegabile, no? La condanna è quella della sorveglianza speciale che ti viene data solo a te in quanto unica donna del gruppo di vari gruppi che molto adesso ci racconti bene. Va bene, comunque, però partire da prima, nel senso, poi arriviamo alla sorveglianza speciale, che è quella, insomma, tu decidi di andare a combattere in Siria con le YPG. Questo è sicuramente un fatto che sulla questione delle donne e le armi, no? Mi piacerebbe, insomma, o sulla questione di decidere, cioè lì c'era l'ISIS, è ovvio che la questione del difendere le donne, cioè l'ISIS se l'è presa con le donne subito, cioè è stata, insomma, ricordiamo tutto quello che è successo proprio nel 2014 alle Yazidi, che poi, insomma, sono dalle YPG, YPG sono state anche liberate e gli è stata insegnata l'autodifesa. Tu decidi di fare questa cosa. Ti voglio chiedere innanzitutto come mai, come e poi che ne pensi, insomma, no, che ne pensi, insomma, comunque sulla questione, insomma, donne e armi spesso si è molto discusso, no, anche a livello del femminismo, la guerra. Oggi è molto attuale questa questione. Non vorrei entrare troppo nel merito, però, insomma, innanzitutto spiegaci un po' che cosa, perché tu lo racconti tantissimo, poi vieni, insomma, torni in Italia e poi ti vieni processata per questo, no? In qualche maniera.
Allora, per me, diciamo che quella delle armi è un po' una falsa questione, nel senso che, cioè, la resistenza è resistenza e se ha bisogno di essere armata, questo è quanto, cioè, non, e sfortunatamente spesso è una necessità, come è stata in Kurdistan, come è stata in Siria. Però il focus è l'autodifesa, no? Cioè, quindi io personalmente non ho scelto un luogo tra i vari possibili per partecipare alla difesa di quella rivoluzione, che vuol dire appunto autodifesa di quel popolo, di quella società, delle donne che ne fanno parte. Quindi appunto per me la questione, cioè quella del sia della violenza agita che della lotta armata, cioè sono questioni che sono ideologicamente perimetrate purtroppo in questo, dalla controparte, diciamo, in questo momento, nel senso che non si può parlare di queste cose senza fare una presa di distanza prima, senza dire no, comunque io sono assolutamente contro, che cioè, grazie al cavolo, non so come dire, io anche non sono assolutamente, diciamo, François Verger parla di società post-violenta, non è l'unica, sono tante le teoriche, diciamo, le scrittrici e militanti femministe che ne parlano, possiamo discutere di questa definizione in sé, però insomma sull'idea io sono d'accordo, cioè vorrei che la prevaricazione e il dominio non fossero la cifra dell'interazione umana, mai. Infatti io non ho fatto parte di un esercito, di uno Stato-nazione, non l'avrei mai fatto, perché per me quella forma di organizzazione della società è appunto è strutturalmente penalizzante e cioè strutturalmente ha degli squilibri e delle forme di dominio intrinseche dalle quali io vorrei, insieme alla mia comunità, emanciparmi, diciamo, che vorrei mettere di lato. Quindi per me, ovviamente, poi non la faccio tutta razionale, no? Perché c'è stato anche un modo di cuore e pancia. Però per me il discorso era proprio: ok, questa lotta qui è fondamentale per tutte le lotte che faccio, dalle quali provengo, perché io arrivavo in Kurdistan come militante Notav, arrivavo in Kurdistan come donna femminista, cioè ho fatto le mie ho lottato come studentessa, poi come lavoratrice, cioè qualunque posizione ho abitato, l'ho abitata in un certo modo, con delle compagne, con dei compagni, e cercando appunto di costruire spazi di tutela reciproca e soprattutto di possibilità di ulteriore lotta anche, no? E quindi per me è stato proprio un dare avere, nel senso di amicizia. Io avevo avuto tantissimo anche solo dal primo mese e mezzo in cui ero stata lì in delegazione, e avevo proprio l'urgenza di dare anch'io, di darmi anche a questa rivoluzione, perché lavora in una maniera per me veramente esemplare rispetto a degli obiettivi che sono assolutamente anche i miei e anche quelli delle lotte dalle quali provengo. Per me, diciamo, l'esperienza, ovviamente sono contesti molto diversi, quello della Val Susa e quello del Kurdistan, anche se sono molto contenta che siano insieme nel sottotitolo, ringrazio il mio editor per averlo fatto, perché non è farina il mio sacco questo sottotitolo però l'ho apprezzato, perché l'ho trovato infatti giusto, cioè di una persona che aveva anche
una
capito
storia.
Esatto,
cioè nel senso che alla fine la sorveglianza, infatti, te la danno non perché tu vai a combattere con le YPG, ma perché tu potresti riportare in Italia, in quanto militante, l'uso di quella delle armi o piuttosto di quella tipologia di lotta in Italia, cioè, ma come
esatto,
militante
esatto,
perché
che
ad
vuol
altre
dire
persone non la danno
esatto, ma che vuol dire non aver capito
quindi
niente,
quindi proprio dalla
di
Val
cosa
di Susa al Kurdistan è giusto, cioè
sì,
ha capito
sì,
proprio insomma
esatto,
mi sembra
no, ma infatti adesso non ci ascolterà, ma un grande editor, gli voglio bene no, infatti secondo me è stato proprio accolto bene quelli che sono delle continuità, che non vuol dire appunto mettere, cioè io sto sempre un po' in guardia rispetto al sì, siamo come, cioè anche noi come in Kurdistan, no, anche noi molto meno, perché là si lavora da 40
certo
anni, là c'è stata una guerra, cioè no, anche noi. Però ecco, sapendo che anche noi va dosato,
l'importante è posizionarsi, cioè esatto, capire dove ci si posiziona e come ci si posiziona. È ovvio che noi siamo pur sempre il mondo bianco privilegiato e su questo, però da qua è giusto che, se no sembra che noi non possiamo fare niente, invece noi possiamo fare tantissimo, anzi quel piccoletto nel Notav vale paradossalmente.
Ma infatti, anche perché poi, nel senso, cioè, se noi ci raccontiamo che quello che fa piovere le bombe in Kurdistan, che arma la Turchia contro il confederalismo democratico e le dà la possibilità di organizzare il fondamentalismo jihadista nel mondo, non è un'alleanza globale e internazionale, ci raccontiamo delle sciocchezze, perché anche, cioè, per me non è un discorso di cosa noi possiamo fare perché c'è un dovere morale, c'è un dovere morale assolutamente, perché per me c'è un fatto morale etico dal quale partire, ma ci sono pure delle questioni di qual è la catena produttiva della guerra, qual è la logistica dei conflitti armati oggi, quanto è dipendente l'economia italiana dagli armamenti, cioè quanto senza la Leonardo, senza la Ferrero che usa le nocciole della Turchia,
certo,
raccolte da rifugiati siriani, cioè noi andremo, tra parentesi, vabbè, io con Ferrero proprio ce l'ho tantissimo perché poi è lì, no, l'esempio del bravo imprenditore italiano, come del resto la Leonardo viene raccontata come un'eccellenza della tecnica, dello sviluppo tecnologico. Questa è industria della morte comunque, cioè se non direttamente come la Leonardo, indirettamente come per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il cartello che è Ferrero sul commercio delle nocciole, quindi su una parte grossa del mercato agricolo in Turchia. quindi cioè appunto il secondo tantissimi dagli elicotteri a diciamo missili di precisione, cioè sono veramente tantissime le componenti dell'apparato bellico delle globe, delle guerre in tutto il globo che vengono prodotte qua. Vedi. Quindi noi il problema di queste guerre
ce l'abbiamo,
cioè lo possiamo in qualche, cioè quando parliamo di scioperare dalla guerra, sabotare la guerra, qua cioè noi abbiamo, diciamo, la responsabilità di avere le cabine di comando qui in cui che la guerra la dirigono. E quindi cioè, mi piaceva tantissimo lo slogan che avevano usato un gruppo di giovani a Firenze quando era partita l'invasione della Turchia nel 2019, dice: se non bloccate la guerra, blocchiamo il paese. A me piaceva, cioè mi è rimasta proprio impressa, perché per me di questo si tratta, no? Cioè noi possiamo fermare quelle guerre, perché se noi creiamo un problema reale a anche la nostra classe politica nel dover essere conseguente, nel non armare, non continuare a foraggiare il conflitto, cioè le guerre, non continuare appunto a nutrire un'industria mortifera, non è che non fa differenza, perché le armi in questi luoghi da qualche parte arrivano. Cioè penso anche per esempio a quanto l'iniziativa del collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova, che è stata anche attenzionata dallo Stato, cioè li sono stati accusati di essere un'associazione a delinquere. Perché? Perché sono riusciti molto bene nell'organizzarsi a sabotare navi che portano cioè armi sostanzialmente. Quando hanno mappato chi è che trasporta le armi, lavorano lì, quindi sono coloro che poi garantiscono meno gli attracchi, e hanno garantito che non ci fosse modo perché il porto di Genova fosse complice, fosse uno scalo per il viaggio di queste armi. Allora, per me questo è appunto, questi che ho fatto sono esempi importanti per me, perché ci danno un'indicazione di come concretamente noi davvero possiamo fare qualcosa, non solo richiamati a un dovere etico, perché poi il dovere etico talvolta magari non sai bene come metterlo in pratica e ti ritrovi ad avere delle iniziative che sono più simboliche o testimoniali, che assolutamente sono importantissime, perché sappiamo benissimo che anche l'immaginazione è traino di pratiche di resistenza. Dall'altro lato, insomma, degli strumenti concreti ci sono, e come.
Io ho preso molti appunti di quello che te dicevi, insomma, rispetto anche alla triplice offensiva, che è militare, finanziaria, religiosa. Insomma, poi è evidente anche in questa guerra quanto anche il potere religioso tra patriarchi e papi sia presente sulla scena. Facendo un passaggio indietro sull'internazionalismo femminista, insomma, la domanda che non è che faccio a te, la faccio a tutte, insomma, è come anche pensare dei modi per consolidare questo internazionalismo, che non sia soltanto esprimere la solidarietà, no? Come ci dicevamo anche prima all'Atere, in varie, insomma, rispetto a dei conflitti che ci sono in varie parti del mondo, e che cosa significa avere anche cura delle nostre forze a livello globale, allo stesso tempo anche riuscire a far fronte in maniera collettiva a questa controffensiva che c'è su questo triplice piano. E c'è ovviamente il tuo libro, a me quando dice rabbia proteggimi, no? A me richiama necessariamente il nodo dell'autodifesa e dell'autodifesa femminista, no? E quindi credo che si debba anche ripensare a meccanismi di autodifesa e anche di autodifesa femminista, perché c'è stato negli anni un disarmo organizzato a livello simbolico, a livello materiale, da parte appunto delle classi egemoni in qualche modo rispetto a quella dei subordinati e degli oppressi, a beneficio invece di una minoranza che ha usurpato e continua ad usurpare appunto il mondo con anche un possesso impunito delle armi, e che ci pone direttamente, a mio avviso, la questione dell'uso della violenza per la difesa dei movimenti di liberazione. Il nodo della violenza, io credo che tra compagne femministe è un nodo insomma che per tanto tempo è stato lasciato all'Atere da parte, e così come quello dell'autodifesa. Forse varrebbe la pena ragionare sulla violenza di classe, su come giustamente stavate dicendo voi si esplica oggi e come resistere a questa controffensiva.
Allora, ovviamente io non è che rispondo a sta domanda, perché
no, è una
troppo difficile.
Adesso ah, ti okay. fai carico.
Non sono così intelligente.
No, è una riflessione.
No, no, era per dire grazie. Sono così tanti gli stimoli che mi perdo, nel senso che forse farei addirittura un passo indietro. Io sono d'accordissimo con te su la difficoltà ad avere delle prospettive anche un po' pratiche, no? Cioè, perché parte del riassorbimento anche di determinate istanze di lotta sta nel farne esercizio di teoria, e quindi vai di gender studies, queer studies, qualunque sub-African, vai, metti di parte un qualcosa studies, c'è problema, cioè qualunque cosa sia stata una lotta è diventata un dipartimento da qualche parte.
Una riappropriazione di pratiche collettive peraltro imbarazzante.
Poi secondo me è sempre anche lì, c'è sempre l'ambivalenza, la cosa, però insomma è anche, cioè non credo che nessuna veda la vittoria o diciamo un pezzo sostanziale della lotta che l'università Nord Europa prendi dipartimento caruccio, cioè con tutto il bene. Poi secondo me appunto penso a quanto anche importante entra a gamba tesa pure in quegli spazi, penso al lavoro che sta facendo Dilar Di Rick come compagna, che appunto ha, lei ha una formazione da sociologa, ok, ha studiato e fatto entrare in luoghi tipo Cambridge, Oxford, dove di certo non si parlava di Abdullah Öcalan e non lo si prendeva magari anche sul serio come teorico, o non si prendeva come fondamentali per la lettura del presente quelle che sono tutte le esperienze del movimento di liberazione delle donne. Ecco, abbiamo questa compagna invece ha fatto un lavoro importantissimo da quel punto di vista. Ma senza appunto prendere la tangente, per me quello che dici tu è anche cioè mi metto in relazione con quanto hai detto, no? Sul sull'aver lasciato da parte certi discorsi, che secondo me vale per la violenza, ma vale anche per tante cose, per tante altre cose. Per me quello che è un po' lasciato da parte da tanti anni è il confronto in sé, cioè nel senso è un po' difficile muoversi tra questi noi che però non si sa bene di cosa vivono, nel senso che è bello diciamo allargare, crearsi gli strumenti per sentire vicine anche lotte, istanze, pratiche lontane che magari apparentemente non si somigliano, però è anche importante cioè appunto capire fin quanto e fin dove ci si somiglia, nel senso che poi io vedo che almeno quello che a me perché dice, parlavo, no, di perimetraggio anche di certi temi, perché effettivamente dopo tanti anni che diciamo il conflitto sociale è una rimozione generale della narrazione a qualunque livello di questo paese, penso che anche chi lotta comunque paghi il prezzo del fatto che questa narrazione sia così radicata, profonda e permeante in tutti gli ambiti. Allora sono tanti luoghi in cui sembra che anche di chi fa del confronto la sua bandiera non si distingua tra disaccordo e disprezzo. Cioè per me ci sono tutta una serie di, nel senso che sembra che se siamo in disaccordo poi ti devo squalificare come persona, e quindi c'è veramente un po' di difficoltà a prendere temi così complessi, perché secondo me appunto dicevo cioè quella, il tema della violenza, che tema è? Cioè, ecco, è enorme, è tutto e niente, non so come dire, quindi muoversi nel campo del sì no cioè rende impossibile qualunque forma di riflessione, soprattutto femminista, secondo me, perché se facciamo nostra la pratica del partire da sé, se io parto dal no, allora a me la violenza non piace, cioè neanche a me il discorso è finito, così invece evidentemente abbiamo bisogno di strumenti un po' più raffinati, o comunque più capaci di andare oltre un approccio dicotomico, no? Cioè abbiamo fatto di tante dicotomie, abbiamo diciamo detto le peggio cose e continuiamo a cercare di smontarle una a una. Penso che anche quelle diciamo tematiche, no? Cioè appunto violenza sì, no, armi sì, no, cioè cioè siano cose che non sia un po' difficile affrontare così, perché io ovviamente sono contro la guerra, ma un'arma l'ho imbracciata e voglio poter diciamo anche affrontare questo discorso a partire dalla contraddizione che abito, perché appunto la mia esperienza al riguardo è una contraddizione, non la risolvi in quel modo lì, e quindi secondo me hai ragione tu. Io penso che appunto questa cosa, cioè questa cosa che dicevo ora, la taro su varie decadi, perché penso che lo spazio politico di Non Una di Meno, per esempio, abbia fatto tanto da questo punto di vista e continui a fare, che sia, cioè, che sia stato un appunto che si veda il passaggio di questa rete, no? Cioè, è cambiato questo paese, anche perché quando Non Una di Meno nasce in Italia, rispondendo alla chiamata delle compagne in Argentina, è l'unica che parla di femminismo. Oggi abbiamo la Ferragni che fa le storie sul femminismo su Instagram, che per me cioè è un segno della forza che questo movimento ha avuto e continua a esprimere, è un segno della forza di queste istanze, diciamo la corsa all'appropriazione capitalistica e liberale di certe cose ci deve dare la misura del fatto che sono potenti, se financo dall'alto cercano di, diciamo, di sfilarcele, no? E quindi appunto non credo di aver risposto alla tua domanda, però penso che sia, cioè io sono anche molto positiva e propositiva da questo punto di vista, perché ho la fortuna di girare tanto tra essere, diciamo, nel fare da ponte con un'esperienza che per fortuna nella società tantissime realtà, da storicamente militanti a circoli parrocchiali, e io dove vogliono parlare di questa rivoluzione vado serenamente proprio, e però appunto c'è tanto interesse, ho la fortuna di girare, e quindi mi rendo conto che c'è anche, che quella che dici tu è una mancanza che si sente, e che quindi quando tante persone sentono quel vuoto, boh, io penso che ci siano anche i presupposti perché si cominci a organizzarsi per riempirlo.
Allora, due domande e poi insomma ti lasciamo, visto che c'è anche il corteo.
Andiamo in piazza pure io.
Allora, una riguarda, se ci vuoi dare un aggiornamento insomma di quello che sta succedendo ancora in Rojava, perché ancora si sta combattendo, le YPG e gli YPG sono ancora in prima fila, la Turchia insomma è sempre una delle potenze della NATO più importanti nel mondo, e quindi se ti va di darci un aggiornamento e anche insomma poi portare la solidarietà delle compagne d'Italia di Radio Onda Rossa, insomma, e l'abbiamo parlato tante volte, però anche a loro, quindi io farei un piccolo aggiornamento se ti va.
Sì, allora qua diciamo la situazione in Rojava non è assolutamente buona, nel senso che continua appunto l'offensiva di Erdogan, non tanto, cioè non si può leggere la situazione su Rojava staccata dal resto del Kurdistan, certo. No? Quindi quello che negli ultimi mesi è avvenuto è che Erdogan è stato molto feroce in Bashur, nel Kurdistan iracheno, ma questo ovviamente è un modo per perimetrare, diciamo, per accerchiare ulteriormente la rivoluzione, cioè Erdogan ha fatto del cancellare il confederalismo democratico dalla faccia della terra evidentemente una delle sue priorità. Poi lo vediamo, penso, anche in questi giorni quanto sia un giocatore che fa la sua partita, cioè nel senso, per quanto appunto ci siano, cioè, questo occhieggiarsi da sempre con Putin e tutta una serie di, diciamo, la situazione è complessa, però Erdogan gioca la sua partita neo-ottomana, e questo, diciamo, è quanto. E quindi nell'impero ottomano Kirkuk, che è appunto parte del Kurdistan iracheno, era appunto, c'era dentro, e lui, se guardiamo la sua propaganda per esempio, cioè sta tantissimo rinverdendo questa immagine. La cosa molto grave è anche, e questo penso che sia importante, no, per noi, è che Erdogan gode dei consensi, cioè, impareggiabili nel mondo arabo, tutti i paesi in cui, diciamo, la lingua principale è l'arabo, ha dei consensi incredibili, e questo fa il paio con l'islamofobia che è stata coltivata qui, perché viene visto come colui che comunque è un argine a questa cosa qui. E io penso che sia quanto mai importante mettersi, diciamo, lavorare su questa cosa, un po' per quello che si diceva prima, come costruire anche delle relazioni durature, come si, appunto, è il rapporto che poi crea gli strumenti e la possibilità di superare certe cose. Io appunto lo dico, lo faccio dire, lo ripeto, diciamo, anche perché non è una formulazione solo mia, penso sia l'esperienza di tante compagne, che è la lotta che fa la sorellanza e non viceversa, perché sennò siamo portatrici sane di vagina, cioè, e non penso che sia la cosa che davvero ci unisce. E quindi la situazione, appunto, scusa, stavo cercando di vedere se mi ero segnata delle cose. Dicevo, la situazione è molto grave, nel senso che appunto ci sono stati bombardamenti costanti sul Bashur, tra parentesi, in una di queste offensive è anche caduto un compagno che per esempio a Roma è stato era passato da per lungo tempo da Ararat, Sheikh Shoresh, e a cui oggi per esempio io anche mando un pensiero insieme a tutte le compagne che hanno dato la vita, insomma, anche per noi. E quindi la situazione è gravissima, nel senso che c'è l'occupazione, la Turchia ha occupato anche la diga di Alok, quindi continua a esserci un'inflazione incredibile a livello di, cioè, i beni sono praticamente inaccessibili, l'acqua nella Siria del nord-est viene razionata dalla Turchia, c'è stata un'epidemia, cioè in corso, diciamo, ora va un po' meglio, ma c'è un'epidemia globale in corso, quindi, e soprattutto, vabbè, l'ultima questione ovviamente veramente difficile sono stati gli attacchi, è stato il ringalluzzirsi dell'ISIS. Abbiamo visto che l'ISIS negli ultime settimane ha attaccato una prigione ad Asaka e è stato respinto questo attacco, ma sono riusciti a liberare dei miliziani. Ecco, allora sta succedendo, diciamo, io invito anche a recuperare un po' la storia recente di questa rivoluzione, ma soprattutto le dichiarazioni delle sue istituzioni rivoluzionarie, perché veramente tutto quello che sta accadendo è già contenuto in quelle parole. Questo non per verificare, per mettersi meramente a dire ah vedi avevano ragione, quanto per anche ricordarsi che c'è una capacità di lettura e appunto ci sono delle indicazioni importanti, perché quando nel 2019 l'ISIS fu sconfitto militarmente, la prima cosa che la compagna che aveva guidato l'offensiva su Deir ez-Zor disse, cioè la comandante delle YPG che parlò, disse: questa è una sconfitta militare, adesso continua un'altra battaglia. E soprattutto si parlò anche ovviamente del fatto che c'erano veramente migliaia, decine di migliaia di persone solo ad Alol, parlavamo di più di 70.000 ex Daesh, si diceva, cioè, ISIS è anche una mentalità, è un'ideologia, ed è un'ideologia che ha avuto anche tanti anni per organizzarsi e che appunto nel suo nello scorgere all'orizzonte la propria caduta comunque ha messo in sicurezza tante dei suoi apparati. Allora quegli apparati continuano a dover essere distrutti, e poi tra parentesi l'ISIS o chi per loro, perché quella fondamentalista è una galassia molto composita,
quella dei nazionalismi, diciamo, che se pensavamo che il Novecento l'avessimo lasciato, insomma, alle spalle, in realtà non è tanto così, perché secondo me l'ISIS è molta espressione di un ritorno dei fondamentalismi. Allora, secondo me c'è un ritorno religioso, insomma, diciamo, Verona, voglio dire, è una dimostrazione di che cos'è la religione, perché noi prendiamo a spunto solo l'ISIS, ma Verona, insomma, è l'oltranzismo e il fondamentalismo in chiave occidentale, e per di più c'è tutta la questione dei nazionalismi che, insomma,
qua secondo me c'è proprio la questione dello Stato, però
dello Stato-nazione
più che della nazione, perché poi per esempio già parla di nazione democratica, no? Cioè anche cerca di cambiare, sì, di curvare questa cosa, perché anche perché ci sono anche delle identità, diciamo, come quella curda, che hanno per esempio hanno un un'idea di territorio che viene magari anche appunto rilegato a questa parola, ma in maniera completamente diversa.
Certo,
infatti l'ISIS è cioè, Stato Islamico,
certo.
Cioè non Repubblica, Stato Islamico, e quindi questo penso sia indicativo.
E si sta ripercuotendo secondo me anche in questo momento, insomma, in varie in questioni di territori. Non si parla più di territorio, anche tutto quello appunto che c'è adesso in Ucraina, tutta la sfera, cioè comunque la questione dell'identità, delle storie dell'identità, delle popolazioni eccetera, continua a essere oggetto di discussione anche di guerra. Poi dietro c'è tanto altro, però sull'appartenenza, il senso di appartenenza è evidente che ancora si gioca molto. E guarda, ti faccio l'ultima domanda, che è un po' quella sulla sorveglianza speciale. Allora, nel libro innanzitutto trovate tutto questo, cioè trovate tante delle discussioni che noi abbiamo fatto, trovate anche di più, nel senso che trovate anche proprio tutta la storia del Rojava in questi anni, anche rispetto alla, a tanti dibattimenti che ci sono stati rispetto alle YPG, agli americani, alle terre, insomma, e via dicendo. Quindi io penso che anche storicamente di discussione politica ci sono tantissimi spunti. La una delle narrazioni più importanti del tuo libro è quella è nelle aule di tribunale. Allora, in quanto appartenente qui ai Notav, diciamo che non poteva essere altrimenti, nel senso che penso che non c'entra, insomma, comunque c'entra anche questo, però diciamo che mai come in quanto i Notav hanno...
Beh, la stessa procura, c'entra e come?
La procura, infatti, volevo arrivare, cioè, comunque parliamo sempre di Torino e quindi insomma c'è tanto anche di questo, no? Non spoileriamo tutto quanto la questione della sorveglianza speciale o comunque di quello che c'è di storia del nostro paese, perché poi in quel processo c'è appunto quello che dicevo prima, cioè il fatto che comunque non si viene processati perché sei andato a combattere, ma quanto appartieni qua ha già un substrato, quindi sei pericolosa in questa maniera.
Sì, io la mia teoria, diciamo...
Sei l'unica che c'ha la sorveglianza speciale.
Sì, sono l'unica.
Tanto sei pericolosa, però.
Io sono pericolosissima.
Pericolosissima.
Quello ce l'ho io. No, la mia personalissima teoria al riguardo è che quella delle misure di prevenzione sia un universo, diciamo, periferico, se si vuole, a livello di numeri e di uso nell'ordinamento giudiziario, ma che sia una posizione, diciamo, liminale dalla quale si può osservare quello che è una potenzialità sempre in essere del diritto, della giustizia punitiva, che è comunque c'è questa idea della giustizia oggettiva, no? C'è una cultura giuridica molto antica, quella di questa parte di mondo, che ha avuto a un certo punto un po' questo delirio sul fatto che la giustizia potesse essere una procedura da applicare
oggettiva.
Sì, allora appunto io, senza, diciamo, fare ipotesi sul consumo doppio in quel periodo e una serie di cose, diciamo, direi che serenamente possiamo dire che non è stata una grande idea, al di là di, diciamo, dopo qualche centinaio d'anni che mettiamo in pratica questa intuizione, ecco, diciamo che non era quella giusta, secondo me, perché appunto poi dici, fai bene a nominare il movimento Notav, perché vediamo anche, diciamo, la progressione delle cose. C'è stata una sorveglianza speciale, che è un processo alle intenzioni proprio, no? Non è la prima, non è l'ultima, però se vediamo come agisce, come ha agito questa procura, prima sono arrivati degli arresti su delle manifestazioni Notav a dei compagni del movimento molto attivi, ai quali serenamente si diceva: noi non contestiamo alcuna condotta, cioè non è quello che avete fatto, è il fatto che c'eravate, voi eravate la regia. Ora, cioè, che nel senso due persone siano la regia, qui l'episodio a cui si riferiva era una manifestazione di 50.000 persone, quindi insomma attribuite anche delle capacità importanti, ecco, di telepatia o qualcosa. Comunque appunto c'era una responsabilità diciamo di mandanti, e quindi si era cominciato a fare il giro, no? Cioè non importa più qual è la condotta a livello penale, noi andiamo oltre quella roba lì. Poi c'è stata la richiesta di sorveglianza speciale, il fatto che, nonostante, cioè, una mobilitazione che io non avevo, comunque la questione Notav è divisiva in Italia, quella contro l'ISIS, no, cavolo. E quindi, cioè, veramente una serie di persone che ci hanno dato solidarietà, che sono le stesse che il giorno dopo fanno l'editoriale per dire metteteli in galera, eh? Cioè, nel senso, quindi, e che però non è contata niente, che secondo me fa il paio anche con, per esempio, in questo caso la vicenda di Mimmo Lucano, cioè da un punto di vista dell'azione della procura, no? Cioè, a Mimmo Lucano invece c'era il ticket praticamente per andare a dare la solidarietà da chiunque, qualunque voce politica istituzionale, e comunque quello ha preso 15 anni di galera quasi, quindi è che, per me, io lo dico appunto nel libro, alla fine dico, abbiamo un problema con le procure in questo paese, abbiamo un problema con la giustizia. Per me è un problema, diciamo, che si affronta in tanti modi. Ci sono delle piccole, dei piccoli passi, delle medietà, tipo espungere una cosa che è il regno del puro arbitrio, come le misure di prevenzione, che sono un pubblico ministero che dice secondo me te potresti fare qualcosa di pericoloso, quindi perdi, dammi 2 anni di vita così in avanzo. E quindi questa per me è un qualcosa che vorrei accadesse a stretto giro, ma sul lungo periodo io immagino proprio una decostruzione, uno smontare pezzo pezzo una cultura della giustizia che è una cultura del sospetto, della punizione.
Diciamo, la parte poi diritto giuridico in Italia nasce prima dello Stato, quindi questo, anche se uno dovesse fare,
sì, infatti quella della sorveglianza speciale è una misura che era molto in voga durante il regime fascista, ma che comunque è stata creata con lo Stato liberale, cioè il regime fascista se l'è trovata lì pronta, perché comunque c'è nella forma governo dello Stato un arbitrio assoluto che si mantiene. Cioè, è assurdo che nel 2022 sia una questione su cui non sappiamo bene che risposta darci, quando diciamo ma come mai dopo che una generazione intera ha dato la vita per liberare questo paese dalla piaga fascista, ancora ci stanno cose che sono state prima a cui era affezionato prima un re, poi un dittatore fascista, cioè come mai appunto,
e poi una repubblica,
esatto, come mai poi ci si affeziona pure la repubblica, non sarebbe quella cosa che è proprio lontanissima da tutto questo? Allora, secondo me democrazia può voler dire qualcosa di molto più bello di quello che effettivamente vuol dire oggi da noi, perché questa è una lezione che imparo dal movimento di liberazione del Kurdistan, che appunto parla di confederalismo democratico. Io ero a disagio a usare questa parola, rimane per me una questione da mettere a tema nel nostro contesto, perché è un po' diverso, no? E quindi è qualcosa che ancora mi dà tanto da riflettere, però sicuramente la cosa su cui sono certa è che mi sembra un'ottima indicazione, diciamo, di lotta quella di ingaggiare anche piani di confronto, conflitto soprattutto con quella che è una perimetrazione ideologica su quella che appunto può essere anche la democrazia stessa, nel senso che io penso che questo movimento veramente ha tanto da insegnarci nei metodi, nella sua storia, perché ognuna delle sue teorizzazioni poi fa il paio con dei passaggi della resistenza di questo popolo e con la sua lotta. Quindi appunto la sorveglianza speciale è un abominio, è qualcosa che secondo me, appunto, io da una prospettiva rivoluzionaria, ma che credo che l'idea di abolire le misure di prevenzione sia una prospettiva che posso condividere pure con costituzionalista, attenzione, cioè, anche se probabilmente è l'unica cosa che abbiamo in comune, ma ben venga, cominciamo con delle cosine un po' più piccole, tenendo a mente che qua comunque, cioè, non c'è niente da restaurare, perché comunque la faccenda è abbastanza marcia.
Va bene, è anche un tema molto attuale questo. Non so se avete delle altre cose da aggiungere, direi che possiamo finire qui.
Scusa, perché non ti ho dato la cosa. Comunque io il 20 marzo dovrei forse finire la sorveglianza speciale, chi lo sa.
Togliamo il forse.
Però non è in mano a me, se lo devo decidere io non ce l'avevo dall'inizio. Quindi, e niente, però io ho scelto di romperla, questa informazione. infatti mo me ne vado a scioperare.
L'abbiamo già scioperato e
me ne vado in piazza
diciamo, sta per iniziare
celebrare che sto scioperando.
Infatti sta per iniziare il corteo, non ho di meno, invitiamo le compagne ad andare in piazza della Repubblica. Noi ringraziamo insomma Maria Edgarda Marcucci, Rabbia Proteggi, dalla Val di Susa al Kurdistan, storia di una condanna inspiegabile, per la Rizzoli Lizard, il libro che è appena uscito, quindi insomma leggetelo perché è comunque fonte di tante discussioni e di riflessioni. Buona lotta.
Grazie a tutte, grazie a Radio Onda Rossa. Ciao.